Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Eccoci qua, bentornati a questo nuovo appuntamento con il Notes, con in studio Arnaldo Casali, che è reduce dalla due giorni di Assisi, l'incontro fra religioni, di cui noi abbiamo anche parlato nel corso dei nostri appuntamenti informativi. Ciao Arnaldo, bentornato. Oggi puntata di Adesso in Onda, proprio dedicata a questa due giorni di Assisi, in cui si sono confrontati temi molto importanti.
Sì, noi avremo anche appunto qui in studio anche due altri testimoni che hanno condiviso con me questa esperienza. Ascolteremo anche un'intervista ad Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità di Sant'Egidio, quindi l'artefice di questo incontro e poi degli altri che lo hanno preceduto. Peraltro abbiamo ascoltato proprio qui al GR l'intervento del Monsignor Paglia, che come sapete, oltre ad essere il nostro vescovo, è anche il consigliere spirituale della comunità di Sant'Egidio, quindi insieme ad Andrea Riccardi, diciamo, poi il principale responsabile di questi incontri, quindi è stato un po' uno dei padroni di casa di questo incontro, che ha visto la presenza di centinaia e centinaia di persone. Erano soltanto 250 i giornalisti accreditati, in più ovviamente una folla immensa di gente e ospiti provenienti appunto da tutte le culture e da tutte le religioni. Facciamo un attimo, ecco, prima di commentare questo incontro, volevo anche far capire un po' il senso che ha avuto questo incontro, facendo un minimo di storia, Francesco, cioè spiegando di che cosa si tratta. Tutto comincia 20 anni fa, il 27 ottobre 1986, Giovanni Paolo II convoca nella città di San Francesco i leader religiosi di tutte le confessioni del mondo. È un incontro che ha un carattere storico fondamentale. Un grande gesto di coraggio e di profezia da parte di Giovanni Paolo II, che gli costò asprissime critiche. Io vorrei ricordare tra le due il fatto che questo incontro fu una delle cause della rottura definitiva con Lefebvre, il vescovo francese che, come sapete, rifiutava già il Concilio Vaticano II e quindi si era spaccato, aveva fatto uno scisma uscendo dalla Chiesa Cattolica e fondando una Chiesa a sé, che di fronte a questo incontro alla pari con esponenti di altre religioni
era inorridito,
assolutamente scandalizzato, scioccato, hanno detto ieri alcuni relatori. Fu un grande shock che poi causò appunto la rottura definitiva. Ma lo stesso Josef Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, fu contrario a questo incontro. Ci diceva Christoph Zanussi, durante il soggiorno che abbiamo condiviso con lui e di cui parleremo peraltro la settimana prossima, che Wojtyła si lasciava volentieri censurare da Ratzinger. In questo caso resistette anche a lui, insomma, volle a tutti i costi fare questo incontro. Ma io ho letto una volta che ci fu addirittura, Francesco, un gruppo di integralisti cattolici che organizzarono una veglia di preghiera a San Pietro
contro,
chiedendo perdono a Dio di quello che stava facendo il Papa.
Come quindi, per il film L'ultima tentazione di Cristo, qualcosa
sì,
del genere.
Qualcosa del
fatte
genere.
Le proporzioni.
Tra l'altro dell'ultima tentazione di Cristo ne parleremo appunto la settimana prossima, perché poi abbiamo dei retroscena da svelare proprio nell'atteggiamento della Chiesa.
Il cinema rientra sempre nei nostri
Il cinema
discorsi.
Ci rientra sempre. C'è poi appunto siccome lo accennavo prima, ma insomma poi lo sapete, penso, perché l'hanno riportato un po' tutti i giornali, anche noi l'abbiamo detto, insomma c'è stato questo specie di stage da Zanussi che appunto condiviso io con altri due ragazzi, entrambi studenti di cinema, e di cui parleremo poi. Abbiamo moltissime cose da raccontarvi e lo faremo appunto la settimana prossima. Questa settimana inizialmente avevo pensato di dedicare a questo la puntata, ma poi lo spirito di Assisi ho pensato insomma fosse un po' più urgente, visto che è anche di stretta attualità, visto che è appena accaduto l'evento. Quindi appunto, però ecco, torneremo anche sull'ultima tentazione di Cristo e sugli scandali della Chiesa, e poi vedremo insomma, fino a che punto questi scandali erano veramente espressione del pensiero di Papa Giovanni Paolo II,
forse costruiti ad arte,
e quanto costruiti ad arte anche da altri esponenti della Curia Romana, ma insomma questo poi lo diremo. Appunto, tornando a questo gesto clamoroso Vorrei anche sottolineare questa cosa con un filo di polemica, che non viene spesso ricordato in realtà, Francesco, cioè anche sui film che hanno fatto su Giovanni Paolo II, sui documentari che fanno su Giovanni Paolo II, tutte le celebrazioni di Papa Wojtyła riportano sempre la caduta del comunismo, guarda caso, e non riportano mai l'incontro di Assisi. Questa cosa invece è stato forse uno dei gesti davvero più coraggiosi, più importanti. Per la prima volta tutte le religioni del mondo, i leader di tutte le religioni del mondo, si sono riuniti insieme per pregare per la pace nel digiuno e per incontrarsi e per dare un segno comune, che era proprio quello della pace, certo. il significato
il vero
principale.
Ecumenismo poi in fondo,
eh? Ecumenismo e dialogo, si e chiama dialogo. Così la commissione, perché appunto se parli di ecumenismo quando con i buddisti o con i musulmani, poi appunto il sacerdote di turno ti correggerà dicendo che non si può parlare di ecumenismo con altre religioni, certo, si certo. può parlare di dialogo.
Certo.
E soprattutto si può parlare di pace, no? Di una presa di posizione comune a favore della pace.
Che è il vero poi thread union di tutte le religioni, credo.
Sì, poi noi abbiamo fatto tantissime interviste, poi dopo spiegheremo anche il perché. In questi giorni abbiamo praticamente intervistato tutti i principali esponenti religiosi che c'erano. E vedremo appunto qual è il thread union di tutte le religioni. È l'amore, fondamentalmente. Questo ci diceva il Cardinal Pupart, per esempio, che è presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Dunque, tornando appunto a quell'incontro storico di Assisi, Francesco, appunto un incontro scandaloso, ma allo stesso tempo un incontro che ha gettato delle basi che non sono state mai più cancellate.
Direi proprio, necessario, quindi.
Esatto, proprio per il rapporto della Chiesa Cattolica con le altre religioni e anche per il rapporto delle altre religioni tra di loro. Fu chiamato lo spirito di Assisi quel momento e il Papa invitò ovviamente i cattolici soprattutto a non lasciarlo cadere, non dimenticarlo. La comunità di Sant'Egidio, fondata appunto nel 68 da Andrea Riccardi e a cui pochi anni dopo si aggiunse proprio il nostro vescovo, prese, come si dice, la palla al balzo e già nel 1987 proseguì quell'esperienza organizzando un incontro interreligioso insieme ad altri esponenti delle altre religioni. Un incontro che fu organizzato a Roma, a Santa Maria in Trastevere, cioè la casa, diciamo, della comunità di Sant'Egidio e di cui appunto era parroco, ovviamente,
Don Vincenzo
Paglia. Nel 1988 fu organizzato un secondo incontro, sempre a Santa Maria in Trastevere, sempre con esponenti di varie religioni. Nell'89 iniziò un vero e proprio pellegrinaggio, perché per la prima volta questo incontro non si svolse in Italia, a Roma, nella casa di Sant'Egidio, ma fu organizzato in collaborazione con un'altra diocesi, in un altro paese, ovvero in Polonia, significativamente, a Varsavia. Significativamente non tanto perché Giovanni Paolo II era polacco, ma perché Varsavia nel 1989 era ancora città governata dai comunisti,
certo.
Non era ancora caduto il muro di Berlino. Il cardinale Josef Glemp, primate di Polonia, ci diceva appunto in questi giorni, quando ci abbiamo parlato, che per certi versi, insomma, il muro prima di cadere a Berlino è caduto a Varsavia in quell'occasione, quando in un paese che faceva parte del blocco sovietico, prima appunto del crollo del regime, prima del crollo del muro di Berlino, si riunirono gli esponenti di tutte le religioni del mondo per parlare di pace. Quindi fu un gesto molto importante. Da allora questi incontri si sono sempre svolti ogni anno in un diverso paese del mondo. Tra le città, insomma, in cui si sono svolti, cito Palermo, Lisbona, Aachen, Washington DC, Barcellona e molte altre.
Tutto il mondo coinvolto.
Tutto il mondo, davvero, e si è svolto in tutto il mondo, in particolar modo in Europa. È stato forse anche da questo punto di vista un segnale importante per il nostro continente, ed è stato ribadito anche da Andrea Riccardi nel corso della conferenza stampa finale, cioè l'Europa non deve chiudersi in sé, deve fare tesoro delle proprie radici religiose, ma aprirsi in questo modo anche agli altri continenti, anche agli altri popoli. Nel 1994 questi incontri tornarono ad Assisi, nel senso che l'incontro appunto del 94 fu svolto nuovamente ad Assisi. Ovviamente sto parlando degli incontri uomini e religioni della comunità di Sant'Egidio. Nel 96 si tornò, con occasione del decennale, si tornò a Roma a organizzare questi incontri e poi, mentre gli incontri della comunità di Sant'Egidio continuavano, bisogna assolutamente ricordare quello del 2002. Cioè, subito dopo l'11 settembre, quando si cominciò a parlare di scontro di civiltà, di guerra tra le religioni, il Papa volle invece ribadire la posizione della Chiesa e la posizione delle religioni. E lo fece appunto organizzando nuovamente un incontro interreligioso ad Assisi, quindi si tornò ad Assisi, un incontro, Francesco, che è stato meno celebrato, forse viene anche meno ricordato del precedente, forse semplicemente perché fu il secondo.
Certo.
Come dice Mario Monicelli, quando fai il seguito, no? Anche se è più bello del primo, resta sempre il secondo, allora la gente se ne
non
ricorda di meno.
Non è più qualcosa di originale.
Eppure quell'incontro forse per certi versi fu ancora più significativo, perché in quel momento in cui si parlava di scontro tra religioni, di scontro tra civiltà, il fatto che veniva organizzato un incontro di tutte le religioni ad Assisi fu sicuramente un segnale importantissimo. Certo. C'era il rischio veramente in quel momento che si creasse, no, anche lo scontro in modo particolare in quel momento tra il mondo cristiano e il mondo musulmano. Il Papa, che aveva già espresso la propria posizione con quel gesto, fatto peraltro in un momento in cui lui era già molto malato, molto anziano,
provato, quindi, molto provato.
Molto provato. Fu un gesto di altissimo significato, perché appunto stette a significare che non c'era nessuno scontro, ma anzi
una volontà rinnovata di coesione.
Esatto. Gli incontri appunto sono continuati in questi anni poi in tutto il mondo. L'ultimo l'anno scorso si è svolto a Lione ed è stato un altro momento importante per l'incontro tra cristiani e protestanti. Ecco, ho dimenticato prima, invece vale la pena di sottolinearlo, in questi giorni è stato più volte ricordato, l'incontro del 1998, che fu il primo incontro, sempre di questi della comunità di Sant'Egidio, organizzato in un paese ortodosso, a Bucarest.
Quindi Romania.
Per la prima volta quindi non era in collaborazione con una diocesi cattolica, ma con una diocesi ortodossa, e fu l'incontro che poi gettò le basi per il viaggio del Papa in Romania e per la distensione quindi con il mondo ortodosso. Ci sono ancora molte difficoltà, lo sappiamo, soprattutto con il patriarcato di Mosca, sappiamo che ce ne sono, anche con la Grecia, insomma i rapporti non sono facilissimi. A quei tempi non lo erano nemmeno con la Romania, quindi questo incontro della comunità di Sant'Egidio servì invece a iniziare il rapporto di fratellanza e collaborazione della Chiesa cattolica con la Chiesa ortodossa
di Romania. Una distensione maggiore.
Una distensione che oggi insomma è stata realizzata pienamente. Poi a Termini abbiamo una grossa testimonianza, visto, certo, che abbiamo una parrocchia ortodossa all'interno della diocesi nostra cattolica, certo, come sapete, a Sant'Alò. Quindi sicuramente è stato un importante. Quindi questo per pagare un po' del cammino, no, che è stato fatto, Francesco, in questi 20 anni.
Io, se sei d'accordo, a questo punto ascolterei l'intervista a Riccardi che tu hai fatto e poi torniamo insieme in diretta in attesa dei nostri ospiti.
Allora, come nacque 20 anni fa l'idea di continuare l'esperienza nata qui?
Ma Giovanni Paolo II disse: continuiamo lo spirito d'Assisi, la pace è un cantiere aperto, non riservato agli specialisti. E in quella linea noi abbiamo continuato, abbiamo sentito che era un grande compito, che non si poteva fermare, che non si poteva bloccare quel cammino. E col passare del tempo e col mutare degli scenari geopolitici siamo resi conto appunto della necessità dello spirito d'Assisi. Non è un'utopia voitiliana di quei momenti, eccetera, ma è qualcosa di profondo. È una necessità in un mondo che non è destinato a vivere solo di conflitti e prigioniero della cultura del conflitto.
Come è cambiato in questi anni lo spirito di Assisi, come è cresciuto?
È cambiato il mondo, non c'è più la guerra fredda, non ci sono più le lotte di liberazione, c'è il terrorismo, eccetera. Allora bisogna fare qualcosa, ma lo spirito d'Assisi resta e si è approfondito, si è aperto a colloquio con i laici, si è aperto a iniziative concrete diplomatiche di pace. Insomma, si è articolato in un modo che io vorrei dire ricco. È un linguaggio che, parlandolo tra uomini differenti, di fedi differenti, si arricchisce, diventa sempre più complesso.
Dalla guerra fredda alla guerra infinita è diventato più difficile dialogare tra le religioni?
Ma guardi, c'è stato un momento nel 90, 92, 93, si sperava in un tempo di grande pace dopo la guerra fredda, e invece abbiamo avuto questa guerra infinita, nel senso anche questa guerra fratturata, divisa in tante guerre, in tanti conflitti.
Gli incontri di Assisi sono uno strumento per costruire quella pace preventiva?
Gli incontri di Assisi non solo ad Assisi, ma in tutto il mondo. Siamo stati a Varsavia nell'89, siamo stati a Bucarest, è un discorso che cresce. Discorso che cresce, che coinvolge attori diversi, che si collega a situazioni locali, che si proietta su scenari grandi.
Al di là appunto del discorso della pace, il discorso dell'unire, dell'incontro tra le religioni, a livello appunto spirituale, che valore può avere?
Ha un valore spirituale profondo, perché nell'incontrarsi gli uomini di fede diversa si sentono richiamati alla loro fede, prima di tutto a approfondire la loro fede.
Io ho una domanda da farti. Sì. Ti chiedevo un'altra cronologia invece, cioè quella delle mediazioni di pace di cui voi siete stati attori molto attivi.
Ma guarda, la prima cosa che noi abbiamo fatto è stata col Libano, l'incontro tra Jumblatt e il patriarca Massimo V Hakim per aiutare i cristiani a uscire da quella difficile situazione che era la situazione libanese. Poi ci siamo incamminati su altre vie, essenzialmente africane. Noi abbiamo lavorato quasi sempre in Africa, in Mozambico direi, 2 anni e mezzo di negoziati, il 92, poi il Burundi, l'Algeria 94-95, che non è stata una mediazione, è stata una proposta, il Guatemala, l'incontro tra governo e guerriglia, ora l'Uganda del Nord, abbiamo lavorato sul Togo, con ruoli diversi, a volte determinanti, a volte accompagnamento, perché sulla pace, l'ideale è la pace, non io riesco.
Certo.
Bisogna stare attenti ai protagonismi. E noi non abbiamo questo grande problema perché non siamo uno Stato, non abbiamo.
Certo, però è bello, ecco, voglio dire, come siete stati accettati? Noi vi conosciamo, abbiamo imparato ad apprezzare il lavoro della Sant'Egidio, ma gli altri stati, per esempio in Africa, dove...
Bene, bene, in Africa bene. Voi vedete che è venuto
il presente... Voi eravate già presenti in maniera, tra virgolette, missionaria,
no,
forse in questi paesi?
Noi siamo... facciamo cooperazione in Mozambico e lì abbiamo visto che c'era il problema della guerra, che è la madre di tutte le povertà, e allora bisognava affrontare questo problema. E poi sono nate le comunità di Sant'Egidio successivamente in Mozambico, poi in altre, ora siamo in 22 paesi africani.
Sì.
E ora la nuova guerra è la guerra all'AIDS.
Sì, esattamente, ci vuoi parlare di questo? Io ti volevo chiedere infatti delle pace in cantiere.
È il progetto DREAM. 30.000 persone in cura, malati di AIDS in Africa, e questo è un grande sforzo perché l'AIDS mangia interi paesi.
Senti, a livello internazionale riuscite a farvi voce di chi non ha voce?
Speriamo, gridiamo, ma ci sono molti sordi e tante volte la voce è bassa.
Grazie.
Ciao. Allora auguri,
Ciao. E queste erano le parole di Riccardi, uno dei fondatori della comunità di Sant'Egidio. Torniamo in diretta con Arnaldo Casali, non so se vuoi commentare questa intervista.
Sì, beh, i contenuti ovviamente non li commento, nel senso che non c'è bisogno. Lui è appunto lui è il fondatore appunto della comunità di Sant'Egidio nel 68, la fece, pensa, aveva 18 anni Francesco, quando questo piccolo gruppo di studenti di liceo cominciarono inizialmente a lavorare, insomma, con i poveri, fu da lì, cominciarono a prendersi cura dei ragazzini poveri che stavano per strada, insomma, e poi hanno, come avete sentito nell'intervista, sono arrivati addirittura a riuscire a ottenere la pace in Mozambico dopo una guerra civile che durava da anni e anni, atto che gli è valso il soprannome di ONU di Trastevere. E insomma, avete sentito, il discorso della comunità di Sant'Egidio poi va ovviamente oltre il dialogo interreligioso, ma è molto un discorso anche concreto che riguarda la diplomazia, che riguarda la solidarietà internazionale, quindi la pace diventa un gesto davvero proprio concreto che si vive nella giustizia, che si vive anche nella politica, appunto,
certo.
Perché poi l'accordo di pace in Mozambico è stato fatto per vie diplomatiche, insomma.
È stato forte il passaggio in cui Riccardi a un certo punto dice che loro spesso alzano la voce, ma ci sono persone che fanno finta di non sentire, quindi anche molto polemico nei confronti di quelle istituzioni, magari politiche o comunque di altro tipo, che non sempre recepiscono a dovere questo tipo di segnalazioni, di urgenze. Quindi c'è un po' una sorta di, come dire, di sordità dall'altra parte.
Sì, assolutamente. E questo è particolarmente significativo anche per quanto riguarda gli stessi incontri di Assisi e incontri che sono stati fatti poi in seguito, nel senso che appunto sicuramente nonostante tutti questi incontri ancora oggi la pace non è stata raggiunta nel mondo, anzi
purtroppo
ci troviamo
aumentano
nel mezzo di un conflitto che è stato,
sì,
peraltro affrontato anche in modo molto dettagliato in queste due giornate dai relatori. Uno dei workshop era proprio dedicato alla crisi nel Libano, sono state prese posizioni anche abbastanza dure, se vogliamo. Ma un gesto particolarmente significativo che io vorrei commentare qui con i nostri due ospiti che ora presenterò è stato proprio l'incontro concreto tra esponenti islamici iraniani e rabbini. C'era il rabbino capo di Israele all'incontro, c'erano rabbini capo di varie città del mondo e d'Italia. E appunto il rabbino capo di Israele, che ha parlato proprio il primo giorno dell'inaugurazione, ha chiesto sia al governo israeliano sia ai libanesi il rilascio dei prigionieri o quantomeno il sostegno alle famiglie, il lasciar passare la Croce Rossa, quindi un sostegno diciamo bilaterale. Questo è stato molto importante. E ha detto: noi come ebrei, come religiosi ci impegneremo sul nostro governo, a fare pressione sul nostro governo per la pace, ed è stata anche proposta addirittura una sorta di ONU delle religioni. Questa è un'idea di cui si parla da molto tempo. C'è un tavolo permanente dei capi religiosi che possa appunto impedire che la religione possa diventare uno strumento
di morte, di
sì,
uno
che possa essere strumentalizzata per conflitti che invece di religioso non hanno niente. La religione, quando è vera, è sempre a favore della pace, a favore della vita. Questo è stato il messaggio.
Questo è
fuori
discussione, credo.
Esatto, ed è stato ribadito davvero da tutti. Noi abbiamo assistito appunto a un abbraccio tra appunto il rabbino capo di Firenze e il mullah, un ayatollah dell'Iran, ed è stato un gesto molto significativo e molto bello, insomma. Quindi questi incontri sicuramente gettano un seme, poi vedremo come si riuscirà a far fruttare, però sicuramente, insomma, io credo che se oggi di fatto lo scontro tra civiltà, lo scontro tra religioni non si è realizzato, questo è anche grazie, anzi deve moltissimo all'incontro di Assisi del 86 e ancora di più all'incontro del 2002. Questo perché nell'86, questa è una riflessione che ho fatto, non l'ha fatta nessuno in realtà, quindi è una mia, così, una mia idea,
una primizia
molto personale, che nell'86 in fondo lo scontro, cioè eravamo in guerra, no? La guerra fredda c'era anche allora, però in quel momento tutto sommato i due blocchi erano il blocco religioso e il blocco ateo materialista, no? In fondo lo scontro era con il comunismo, e il comunismo perseguitava tanto i cristiani, i cattolici, ortodossi, quanto i buddisti,
certo.
Pensiamo al Dalai Lama. Quindi in fondo quell'incontro era una presa di posizione comune di tutte le religioni, ma in tutto sommato il tra virgolette nemico era un altro.
Adesso invece, uno dei due blocchi è venuto a cadere.
Esatto, quindi oggi invece si parla veramente di scontro tra le religioni, quindi a partire dal 2002 questi incontri assumono un significato ancora più profondo, ancora più importante.
Allora, parliamo con i tuoi ospiti che ti prego di presentare.
Allora, io vi presento, sono Alessandro Minestrini e Riccardo Palladino.
Buongiorno.
Che appunto hanno condiviso con me questi due giorni ad Assisi. Perché? Perché loro stanno girando un documentario, hanno girato, ora lo monteranno e lo concluderanno, un documentario sullo spirito di Assisi, che verrà poi presentato al Film Festival Popoli e Religioni, che si svolgerà a Terni dal 25 al 29 ottobre. Ovviamente il Film Festival Popoli e Religioni, abbiamo detto che questi incontri si chiamano Uomini e Religioni, quindi capite come siano abbastanza tematiche contigue. Quindi questo Film Festival, che giunge alla seconda edizione, avrà come spirito centrale proprio questo dello spirito di Assisi, lo spirito di San Francesco. Quindi ci sarà una giornata con un incontro, una tavola rotonda con vari esponenti delle varie religioni, in cui si parlerà dello spirito di Assisi, ma soprattutto verrà proiettato questo documentario che ripercorrerà questi due giorni, del 4 e 5 settembre 2006, ovviamente poi facendo anche riferimento a quello che è stato il cammino di questi 20 anni. Allora io chiederei appunto ad Alessandro e Riccardo un po' di raccontarci come è stata questa esperienza, questi due giorni.
Beh, l'esperienza è stata sicuramente significativa e da un punto di vista sicuramente umano arricchente, visto e considerato le personalità che erano presenti e anche insomma il contesto sia visivo di Assisi sia forse spirituale, chiamiamolo. E io personalmente credo che per realizzare un documentario sicuramente approfondito e tutto quanto ci sarebbe stato bisogno di un lavoro di preparazione veramente lungo, visto e considerato che erano talmente tanti gli esponenti di tutte le religioni del mondo che è molto complicato conoscere che cosa fanno, che cosa dicono e i loro rapporti. Noi abbiamo tentato più che altro una sorta di panoramica, cercando di sia intervistare che di riprendere un po' questi vari esponenti, anche durante l'atto della preghiera stessa, questa preghiera simultanea. Diciamo che credo che sia stato uno dei momenti più belli, visto e considerato che non capita spesso di assistere a una preghiera buddista, una preghiera islamica. Per chi è credente, diciamo che molto spesso partecipa solamente, insomma, ai riti, alle funzioni della propria religione. Invece è molto bello vedere come in realtà la spiritualità si mostri in forme decisamente diverse rispetto alla consuetudine a cui siamo abituati. E dal punto di vista dello scopo e la tesi, diciamo, che abbiamo cercato di far venire fuori, di confutare o di sostenere con questo documentario, era in realtà i passi che si sono fatti dall'86 ad oggi, passi che sono difficili da valutare in realtà, perché un conto è parlare tutti insieme in un contesto di fratellanza, un conto poi quando ognuno torna nei propri contesti culturali e con la situazione politica e che c'è attualmente, anche per esempio la questione del Libano, diciamo, si parla ma mentre uno parla laggiù muoiono, insomma, e giustamente è stato tirato fuori sia il problema del rilascio dei prigionieri, sia alcune condizioni che oggettivamente sono difficili sia da attuare sia da mantenere. Io credo che il dialogo in qualche modo, anche se con un processo molto lento, serva.
Sì. Chiederei anche a Riccardo di commentare un po' questa esperienza da un punto di vista anche professionale, ecco, magari di parlarci come pensate di realizzare poi questo documentario che sarà proiettato, al quale ha collaborato anche, volevo ricordarlo perché l'abbiamo sentita nell'intervista e non abbiamo detto di chi era, Miela Fagiolo Dattili, redattrice di Popoli e Missione, che appunto ha passato con noi questi due giorni, ha fatto insieme a noi queste interviste, appunto l'intervista ad Andrea Riccardi che noi abbiamo sentito in audio, poi è una delle interviste che comporranno questo documentario, e appunto abbiamo sentito la voce di Miela, che è tra l'altro anche collaboratrice dello stesso Film Festival.
Questo era doveroso.
Allora, senza togliere niente, soprattutto Alessandro, parlerei, ecco, appunto dell'aspetto del documentario. Bene o male, come diceva Alessandro, noi abbiamo cercato di fare un'indagine più che cercare un documentario, e soprattutto, mi vorrei aggiungere a quello che ha detto Alessandro, non abbiamo cercato né una tesi da un teorema da spiegare, ma siamo andati lì proprio a vedere, a cercare quella tesi che comunque veniva professata da molti, vedere se è possibile confutarla. Quindi ci siamo messi dalla parte del bambino un po', praticamente, quindi anche domande banali che possono essere quelle più importanti, cioè nel senso la pace c'è? Ci stiamo parlando di pace, ma c'è la guerra? Quindi una domanda stupida che potrebbe essere fondamentale in quei casi. E a volte sono venute fuori risposte abbastanza interessanti. E non del tutto scontate. Comunque c'è stato anche qualche imbarazzo rispetto a qualcuno. Adesso vedremo il girato, quindi vedremo quello che uscirà fuori, come si potrà
quante montare. Ore avete registrato alla fine in tutto?
9 ore, penso. Uno sproposito.
Tra l'altro, appunto, volevo sottolineare il fatto che sono state intervistate le grandi personalità religiose presenti, quindi rabbini, cardinali, vescovi, ma anche appunto la gente comune, anche i cittadini di Assisi che hanno raccontato, no, Riccardo, con quello che...
Sì, il bello è stato anche quello, perché comunque vedere sempre solo una parte non è giusto, perché comunque questi eventi, o comunque in generale gli eventi, vengono composti da diversi strati, quindi c'è chi parla al pubblico, c'è il pubblico, c'è chi sta in mezzo. E quindi anche lo strato di Assisi che ospita questi eventi. Quindi abbiamo visto un po' di tutte quante le interviste, gente americana che veniva qui proprio a vedere ad Assisi, a partecipare a questo evento. Cioè, le personalità, particolarmente a me mi ha colpito molto il monaco buddista che è stato imprigionato sotto Pol Pot. E personalmente mi sono emozionato, perché comunque è duro, penso, professare la propria religione, un proprio credo, portarlo avanti, una propria ideologia qualsiasi essa sia, contro anche un regime, insomma, abbastanza duro. E niente, comunque, per tornare al discorso di prima, abbiamo visto anche le interviste della gente comune, e quindi abbiamo cercato di capire anche se c'è corrispondenza tra quello che si dice alle alte sfere e quello che comunque è una persona, il classico utente che va lì a vedere cosa ne pensa. Quindi
io volevo chiedere a Arnaldo, e poi magari la domanda la giriamo agli ospiti per chiudere, perché abbiamo appena 3 minuti, se nel corso di questo incontro e anche di quelli precedenti che si sono fatti, come dicevi tu, Arnaldo, a Lione l'anno scorso e nelle altre città del mondo, quella sorta di forse presunta superiorità morale religiosa del cristianesimo si sia messa a dura prova nei confronti delle altre religioni, cioè se qualche esponente magari della Chiesa cristiana abbia capito che in fondo anche altre religioni hanno la stessa dignità e lo stesso tipo di insegnamento da proporre. C'è stata questa sorta di incontro anche nei confronti delle altre religioni, oppure il cristianesimo è rimasto un po' più sulle sue posizioni di privilegio?
Guarda, rispondo io citando una frase del cardinale Poupard, quando, chiedendogli insomma anche il ruolo ovviamente della Chiesa Cattolica, no, in questo processo di dialogo e di pace. Come noi sappiamo, ci sono le guerre di religione, e lui ha detto: chiunque compie un crimine in nome della religione compie un crimine contro la religione. Nel senso, tutti, bene o male, hanno ormai assorbito il concetto che non c'è, credo, una religione che domina sulle altre. Ma ognuno prega forse in maniera diversa, ma forse un unico Dio. E quindi la cosa bella è che la religione porta un messaggio di amore, basta. Forse sono gli uomini che interpretano male, come spesso accade, anzi come sempre accade, delle ideologie, dei credi. In realtà è l'uomo che è difettoso, certo, per natura, che poi...
E quindi chi non associa il binomio amore-religione è comunque fuori strada.
Beh sì, perché in realtà il messaggio è quello, quindi...
Ed è stato un messaggio appunto che in fondo è stato davvero ripreso da tutti, da appunto i buddisti come i musulmani, i cristiani come gli ebrei. Questo è stato molto importante, anche durante la preghiera, che poi si è svolta appunto in modi molto diversi. C'erano i buddisti appunto che avevano questi rituali particolari, gli ebrei invece hanno fatto una preghiera molto più intellettuale, se vogliamo, c'è stata più una meditazione, una riflessione che è stata fatta, e in questa riflessione appunto rientrava il discorso della pace, cioè il fatto che una religione non può che impegnarsi per la pace e che la guerra comunque non risolva mai nessun conflitto. In questo momento in cui, insomma, sappiamo che Israele è parte in causa di una guerra molto, molto, molto grave che sta insanguinando in questo momento
e anche il Libano, il fatto che... difficilmente decifrabile in futuro.
Esatto.
No?
Il fatto che il gruppo degli ebrei riuniti insieme, quindi tutti gli ebrei, perché poi appunto noi dicevamo anche durante... facendo questo documentario che poi ci sono anche diversi modi di intendere anche, no, lo stesso ebraismo, c'è l'ebraismo americano, quello israeliano, certo, quello italiano. Il fatto che insieme tutti gli ebrei riuniti in preghiera abbiano condannato l'uso della violenza, l'uso della guerra per risolvere i conflitti, penso che sia stato molto molto significativo.
Arnaldo, devo fermare perché davvero ci stanno sfumando. Grazie Arnaldo Casali, grazie ai nostri ospiti, e Arnaldo tornerà come sempre la prossima settimana.